Ciao a tutti, siamo tutti qua con Francesco.
Salve
con
a
la
tutti.
Trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Allora, Francesco,
dimmi tutto.
I dibattiti li continuiamo a settembre.
Sì.
Anche poi fa caldo, vero? È tempo.
Sì, beh, l'abbiamo già programmata. Le sei punti di agosto, anche perché ad agosto appunto si fanno già altre cose, perciò c'è anche la continuità, insomma.
In agosto dove ci troviamo? Su Altipiano di Asiago.
Sì, dopo Ferragosto decideremo appunto il giorno.
Ah, abbiamo scoperto che anche i russi, cioè anche i pagani russi, fanno un rito in agosto,
sì,
quando c'è caldo, cioè è un omaggio al sole, un omaggio alla vita, per cui...
Però appunto lo faremo dopo Ferragosto, faremo appunto questo rituale che ormai è il quarto anno consecutivo che viene fatto, che è una piccola marcia camminata pagana, si va su un luogo che ha una forte valenza sia simbolica sia storica sia culturale. Quest'anno il posto è diverso dallo scorso anno.
È più facile da raggiungere il cammino che facciamo, ecco.
Sì, ecco, appunto ha questa funzione di rito privato, cioè nel senso che non essendo un incontro, una conferenza, non essendo altre cose, la roba predominante di tutto quanto questo avvenimento è appunto è la volontà, la capacità e il desiderio delle persone. Si farà appunto un fuoco sacro e ogni partecipante, se vorrà, perché appunto non è che questo è obbligatorio, può portare un fascio, un fascetto piccolo, una fascina, come la volete definire, di erbe che lui preferisce, e con queste erbe che ognuno porterà si farà appunto un falò sacro. Se qualcuno vorrà dire il perché porta questo tipo di erba e perché la mette nel fuoco, perché fa il fuoco sacro, può farlo. Se uno non vuole parlare, non è tenuto a parlare, cioè può anche pensarlo, desiderarlo, non è bisogno di esprimerlo.
Ci sarà quest'anno una devotio, vedremo quanti saremo a declamarla. A Francesco gli ho già assegnato il suo pezzo.
Non posso scegliere, no?
Non puoi più scegliere. A meno che non hai un sostituto per fare l'entrata, non puoi più scegliere.
Va bene, d'accordo.
Dopo te lo farò. Sto scherzando.
Sì, ma infatti non
nel
è
senso
un problema.
È uno scherzo, non è esattamente così. E chiaramente io ho i vari pezzi e dopo chiaramente ognuno o se li sceglie oppure...
Sì, ma dai, non è un problema, era solo una battuta, sai, che non ci sono problemi di questo tipo.
Ne abbiamo già parlato, in effetti, vabbè, comunque non ha importanza. E niente, ci sarà questa di Wozio e dopo se qualcuno vuole fare qualcos'altro va benissimo, cioè va bene qualunque cosa. E dopodiché siamo tutti a celebrare le divinità del piacere e della tavola.
Sì, beh, quello delle devotio è già stato introdotto lo scorso anno appunto in maniera molto più semplificata e molto più semplice. Quest'anno appunto è stato un attimino diversificato, nel senso che sarà più corale, cioè nel senso che chi vorrà, perché non c'è nessun obbligo, appunto chi vorrà appunto potrà partecipare e recitare una parte che vuole, cioè logicamente sempre fatta sulle scelte individuali, sulle scelte del singolo. Dice io voglio solo assistere, uno assiste. Appunto, l'importante è sempre lo spirito di partecipazione e la volontà per cui uno è là. Di conseguenza ci possono essere delle persone che non si sentono, non desiderano, l'importante è che si rendano conto della valenza che ha questo rito per le persone che vanno a partecipare,
sì.
Anche perché non è che sia un rito impegnativo, che sia un rito lunghissimo,
è molto semplice, semplicissimo e dura pochissimo. No, quello che io volevo con la declamatoria, no? Introdurre era sottolineare il concetto di rappresentazione di noi stessi davanti agli dèi e il chiamare gli dèi, cioè quello che c'è sempre stato, che ha sempre bloccato anche molto i pagani, è sempre stato la manifestazione di se stessi davanti al mondo. Perché? Perché i cristiani hanno sempre teso a ridicolizzare il mondo. In fondo il mondo gli aveva dato Dio, essere solo cacca. Invece un po' alla volta stiamo tirando fuori proprio quello che è la rappresentazione divina nei confronti del mondo e stiamo imparando a chiamare il mondo. Voi avete presente la donna vecchietta che parla alle sue piante sul davanzale? Bene, quella è una manifestazione divina della vecchietta e riconosce nelle piante se stessa, cioè riconosce il divino nelle sue piante. Bene, quel modo di essere che è sempre stato molto preso in giro, in realtà è proprio una rappresentazione pagana nei confronti dell'uomo e del mondo, cioè riconosco il mondo che è uguale a me, cioè parlo alle piante perché so che anche se le piante non hanno la parola riescono a capire quello che io gli dico, cioè i miei sentimenti, le mie emozioni, le mie tensioni, e quello significa riconoscere il divino nel mondo, cioè gli enti divini, gli dei nel mondo, e questo è che noi vogliamo rafforzare un po' alla volta. Chiaramente ci riusciremo o non ci riusciremo dipenderà da noi e dalle persone, questo non è, però sì, sì. Questo è,
ecco, appunto una cosa che voglio appunto ricordare è per il costo della partecipazione. Per chi vuole partecipare non è in contatto diretto con noi, io lascio un numero di telefonico su cui ci potete contattare, che è il 338 319 77 20. Questo è appunto il numero telefonico su cui potete contattare. Per le persone che già negli scorsi anni hanno partecipato a questo rituale non c'è nessun problema, cioè nel senso l'unico problema è tecnico, che si devono dovranno chiamare o ci dovremo vedere per dire il giorno, il luogo e l'ora dell'appuntamento, quello secondario. Stesso discorso vale per chi conosce qualcun altro, cioè difatti esempio già venuto fuori con alcune persone, fa ma io conosco un amico, un conoscente che è interessato. Se le persone che hanno partecipato reputano questo amico che sia nello spirito giusto di partecipazione e di comprensione della cosa, non ha nessun bisogno di chiedere agli altri che si può venire. Permesso. L'importante è che chi decide questo sappia, sia conosca la persona, percepisca la persona,
sia consapevole insomma che è una cosa riservata, e le cose riservate, le cose dove le persone espongono anche i loro sentimenti e le loro emozioni vanno chiaramente protette, cioè nel senso che c'è niente da fare, cioè non possiamo assolutamente fare diversamente. Quel giorno che faremo dei riti pubblici e ufficiali, sì, li faremo in maniera diversa e con un altro carattere. Cioè se facciamo un rito in piazza San Marco oppure in piazza Padova
vicino al
campanile
vicino
se facciamo là chiaramente avrà un'altra valenza, cioè avrà un altro timbro e anche un'altra rappresentazione, vuole chiamare altri,
esatto,
dei, altre,
sì,
cose.
Ma logicamente esistendo sempre la molteplicità delle manifestazioni, logicamente ogni manifestazione ha delle sue caratteristiche che devono essere rispettate, che devono, e hanno il loro valore, e logicamente è una cosa abbastanza difficile vivendo una realtà di tipo monoteistico per le persone manifestare i loro sentimenti, anche perché purtroppo i cristiani fanno di tutto i monoteisti per annientare sempre le persone. Perciò per noi occidentali, soprattutto noi che siamo vissuti al contrario di chi è stato più fortunato di noi, tipo lo scorso giovedì parlavamo appunto con i polacchi e i lituani che hanno avuto delle condizioni lituane migliori di noi, logicamente per loro è più semplice organizzare un rituale pubblico anche privato, in quanto hanno avuto la fortuna che hanno avuto sotto 600 anni di cristianesimo, al contrario di noi che ne abbiamo avuto 1400, sì.
E negli ultimi 80 anni, bene o male che sia, non hanno avuto le aggressioni da parte dei cattolici, dei cristiani,
esatto, cui... cioè sono stati congelati in un, sì, frigorifero, esatto. Cioè, e noi non abbiamo avuto neanche un'ora
di congelamento. No, cioè abbiamo avuto un brevissimo periodo subito dopo l'Unità d'Italia presa di Portapia, sì, che è svanito quasi immediatamente.
Sì, è stato molto molto breve, molto breve, cioè nel senso, sì, che anche lì è stato problematico, cioè nel senso che purtroppo non è che c'era un'autorità che poteva permettere di bloccare quel potere, cioè nel senso che doveva combattere con quel, certo, potere. Di conseguenza non c'è che si esisteva un'autonomia in cui questo potere statale che dopo il 1870 avesse il potere assoluto sulla realtà, no, doveva sempre, certo, scontrarsi con questo. Cioè, basta ricordare, io visto che siamo in periodo festivo, di ferie, lo voglio ricordare, se le ho trovate perché le hanno fatto sparire, vi ricordo un libretto di Vittorio Correggio che si chiama Risorgimento scomunicato. Allora, questa è una storia fatta da un buono storico in cui dimostra proprio l'attività tipicamente criminale, tipicamente sovversiva, demolitrice dello Stato che la Chiesa Cattolica in Italia ha fatto contro l'affermazione dello Stato, e dimostra sempre i comportamenti, addirittura giocando sulla superstizione, che tipo un tipo come Don Bosco ha applicato per cercare di convincere degli altri di che dovevano sottomettersi. Cioè, basta pensare che ad esempio, per dare un esempio, vengono a parlare di messe nere, l'ideatore delle messe nere è Don Bosco, per essere chiari, cioè, nel senso, la Casa Savoia era contraddistinta da una superstizione in alcuni elementi. Benissimo, il codice canonico vietava la messa in contemporanea per i morti e per i vivi, e Don Bosco faceva le messe per i morti e per i vivi per Casa Savoia assieme, cioè, Questo sono delle cazzate, però logicamente per chi crede in queste cavolate, per chi ne è sottomesso, per chi ne è condizionato, per chi ha la sua vita rovinata dal monoteismo, queste cose li crede. Se fosse per noi li potremmo solo ridere in faccia o prendere a calci nel sedere nelle condizioni migliori, ma per chi va a credere che il prete, Dio, il Dio dei cristiani, il monoteismo rappresenti qualcosa, è un fattore di condizionamento.
Beh, se guardiamo a superstizione, a me mi è accaduto una cosa settimana scorsa. Stavo guardando la televisione, no? E mentre guardavo la televisione ho visto la messa. Ti ho interrotto, Francesco?
No,
la messa e la processione fatta contro l'Etna da parte del vescovo di Catania. Cioè, quando l'ho visto, sono rimasto allibito. Ho detto: tifone! Ma come se è possibile? Ti fai anche dalla Madonna, vabbè che Zeus ti ha messo sotto l'Etna, ma anche dalla Madonna. E in quel momento guardo televideo, no? E c'è la notizia che un tifone ha devastato Taiwan, no? Allora faccio, vieni a vedere. Tifone, anziché lavorare in Sicilia, è andato a Taiwan. E la risposta è stata: vengo subito. No, sto per arrivare, vengo subito. Insomma, il giorno dopo si è aperto l'Etna ed è arrivato quasi al rifugio con una colata spaventosa. Cioè, se vogliamo giocare su superstizioni.
Esatto, sì, ma a parte questo, io vorrei ricordare che la precedente eruzione dell'Etna si fermò con un fatto molto strano, cioè nel senso. E questo lo voglio ricordare, infatti noi allora facevamo addirittura un volantino con questa cosa che era molto bella. C'era un contadino che aveva un piccolo cascina, cioè ma neanche abitata, cioè proprio un casotto, proprio così, e minacciava di essere distrutto dalla colata lavica. Cosa fece questo contadino? Portò fuori tutte le cose che gli erano utili, prese il tavolo, lo mise davanti alla colata, lo preparò, ci mise il vino, il pane.
E
disse: perché è giusto che anche lui mangi e bevi. E la colata si è fermata davanti a questo tavolo.
Cazzo.
Cioè, c'è la fotografia appunto in cui proprio il contadino proprio prepara il tavolo, gli ha messo la tovaglia, cioè ha preparato il tavolo con la bottiglia e tutto di vino, perché anche lui ha diritto di mangiare. La colata lavica si è fermata proprio in quel punto davanti al tavolo. Cioè, logicamente, sai, a livello di potenza, ovviamente la polare di potenza della capacità di percepire questo contadino che con queste forze o hai la capacità di fermarle con un altro potere o hai la capacità di convivere,
certo.
Cioè nel senso che non puoi esorcizzarle come vogliono fare i monoteisti. E questo contadino, logicamente, metti che la cultura ufficiale non l'aveva, però si è reso conto qual era il modo semplice di approcciarsi, e di fatto si è visto che la colata si è proprio fermata davanti a questo tavolo, cioè l'ha lambito questo tavolo e lì si è fermata. E dico, questo qui è un significato chiaro, cioè nel senso che se hai la potenza tua di sentire, ti comporta in maniera diversa, perché non puoi pensare che le manifestazioni della natura siano demoniache o siano negative, perché la natura, come noi, abbiamo la nostra manifestazione, abbiamo il nostro potere, la nostra capacità, e soltanto se andiamo a comprendere cosa abbiamo di fronte, soltanto con la nostra fantasia e la nostra capacità di entrare in relazione, perché questo contadino che aveva questo casotto demolito, il tavolo l'ha preparato, gli ha messo il pane, gli ha messo il vino.
Non si è messo a disperazione.
Esatto, cioè, perché rende conto che il vulcano ha la sua natura, è questa. E d'altronde i monoteisti cosa fanno? Facciamo l'esorcismo, andiamo a scacciarlo, preghiamo che Dio ci tolga il periodo del vulcano, ma se tu non hai la forza per fermare il vulcano, nessun Dio te lo potrà fare, insomma.
Basta spostare la casa.
Sì, esatto. Cioè, o sai che costruisci la casa su una zona lavica, sai che prima o poi il vulcano si va a prendere, se la va a riprendere.
Va bene, allora vi do un piccolo annuncio.
Sì.
Questa sera alla trasmissione delle ore 19, fra le 19 e le 20, vi manderò un CD, una chicca, una chicca, veramente una chicca. Questo CD è il nostro dibattito, il resoconto del dibattito del 20 luglio.
Sì.
Chiamare le cose. No, com'era?
Chiamare le cose
con il loro vero nome è l'argomento del dibattito del 20 luglio, e ve lo mando dalle 19 alle 20, per cui se qualcuno vuole registrarselo. Chiaramente i nostri potenti mezzi, ringraziando sempre l'amico che si sta facendo un mazzo veramente enorme per riuscire a fare queste robe, non è che si possa sentire chiaramente tutti gli interventi, si sentono gli interventi, si sente la sala, si sente il dibattito, le interruzioni e tutto il resto. Alcune cose non sono chiare, ma quello che a noi interessa, chiaramente lui mi ha messo il microfono vicino a me, per cui si sente anche con tonalità forte la voce, un po' meno i vari interventi, però si sentono, cioè sono abbastanza chiari, e si ha il senso di avere una sala piena di gente che in effetti ascolta e interloquisce in vari modi, per cui avete il senso dei dibattiti che facciamo. Questa sera ve lo metto su, dopo metterò su anche a settembre, ecco, probabilmente.
Sì, appunto voglio ricordare che sia appunto l'incontro del 20 di luglio, quello di chiamare le cose col loro vero nome, e sia l'intervento fatto dai nostri amici pagani della Lituania, della Polonia, giovedì scorso, sono disponibili su CD audio, perciò di conseguenza chi è interessato e volesse avere le cassette, sono soggette a essere deteriorate, a rovinarsi, abbiamo la possibilità di avere anche i CD audio di questi due interventi. Di conseguenza, per chi vuole, si fa vivo tramite internet o telefonando o scrivendo, è possibile tramite, tra l'altro non hanno dei costi esorbitanti, perché nel senso viene chiesto solo il rimborso delle spese di produzione, sì, e del costo del supporto, perciò non è che siano costi da decine di mila lire come dei CD punto musicali
normali. Milioni, Francesco, sì. Milioni.
Perciò c'è questa possibilità, per chi è interessato appunto a questi due recenti avvenimenti, esiste anche il CD audio ed è disponibile per chi usa internet, vabbè, si può anche scrivere. E voglio appunto ricordare un'altra cosa, che il discorso internet, Claudio, sono già un paio di trasmissioni che affronta i dibattiti che sono stati in maniera...
anche adesso, sì, lo scazzamento, perché lo faccio, quello che facciamo, no? Le conclusioni lo faccio perché servirà dopo anche per chi viene ai dibattiti sull'arte dell'agguato a settembre, per cui lo farò anche per riuscire a far capire.
Sì, beh, io voglio dare solo, non è una forma autoelogiativa, ma è anche giusto che i nostri lo sappiano, che da queste polemiche sono sorte a luglio, in cui qualcuno volutamente si era infiltrato, qualcuno volutamente provocava e cercava appunto di essere negativo, benissimo, negli ultimi 15 giorni la mailing list ha avuto un incremento del 30% degli iscritti, cioè nel senso, il che significa che è un lavoro consistente quello che viene fatto. Un altro piccolo particolare è, nel servizio in cui noi siamo inseriti esistono a livello mondiale 2136 mailing list pagane.
2136 mailing list pagane
a livello mondiale, il 99% è in lingua inglese, benissimo, la nostra è una delle poche in lingua italiana, che poi sia specifica è l'unica, a dire il vero, anche perché le mailing list che si richiamano direttamente al paganesimo ce ne sono 5 in Italia su E-Groups, di cui 3 sono collegate a questa trasmissione o all'istituto o amici di questa trasmissione, sì, e conseguenza, diciamo, le altre si richiamano un po' alla vicca moderna. La quinta non si capisce bene che cosa sia, e vabbè, comunque è un tentativo anche quello, insomma, ecco, e a livello mondiale la nostra mailing list è circa al 490 posto su 2136 mailing list, cioè, perciò rendetevi conto, poi non stiamo, facciamo una valutazione puramente quantitativa, perché se andassimo ad analizzare il contenuto della mailing list, le tematiche, i principi tirati fuori, sicuramente
siamo al primo livello,
siamo al primo posto.
Sì, no, ma in effetti vediamo anche quello che arriva anche dall'estero, quelli che sono le ricerche, eccetera. Siamo ormai un punto centrale, un punto fermo, Francesco. Non c'è, sei riuscito, dai, ci sei riuscito. No, in effetti Francesco ha fatto un grande lavoro, cioè è vero, io ci ho messo i testi, ci ho messo, però tutto il lavoro organizzativo, tutto il lavoro di ricerca, tutto il lavoro di contatti, cioè, si è spaccato tutto lui, cioè, riconosciamolo questo, anzi dovremmo sempre essergli grati.
Figurati, dai. Perciò, ecco, appunto, per gli ascoltatori che vogliono continuare, anche perché voglio ricordare, ad esempio, già a luglio abbiamo superato la media dei 10 messaggi al giorno.
Sì, è spaventoso. Siamo arrivati quasi a 350 messaggi in luglio, nel mese di luglio.
Sì, beh, è stato, diciamo, il momento più alto della polemica. Difatti, appunto, come dicevo, Claudio, alcuni pezzi di questa polemica li ha portati, anche perché non era una polemica sterile, perché chi faceva la polemica la faceva con lo scopo di camuffarsi da pagano, e da quella polemica con i toni duri è stato cercato di ricavare dei principi di comportamento pagano. Vai.
Va bene, Francesco, ti do 10 minuti di tempo, un quarto d'ora per rilassarti finché leggo le nostre polemiche. Allora, queste polemiche qua, che apparentemente sono polemiche in sé, in realtà hanno una grossissima importanza, perché vanno a ricercare quei principi che mancano al paganesimo. Cioè, se io dico tu non devi fare questo, significa che questo che tu stai facendo non appartiene al nostro modo di essere, al nostro modo di fare, e c'è un altro modo di comportamento che va ricercato. Questo altro modo di comportamento diventa un po' alla volta l'elemento su cui andiamo a costruire i principi pagani. Chiaramente i principi pagani non sono fissi, cioè non hanno una loro, un loro dogma espressivo, un dogma di verità con cui si esprimono, ma sono i tentativi che fa l'uomo di costruire la sua libertà. Ed è chiaro che quello che io dico è relativo a questo momento, è relativo a questa situazione, però resta un punto fermo, nel senso che domani, cambiando la situazione, bisogna cambiare anche il modo di essere, però l'importante è che ci sia un'esperienza alla base sulla quale poter agire e andare avanti. Questo è il senso, Francesco, no? Cioè, dopo tutto è criticabile, tutto è attaccabile, tutto si può fare. Allora, il primo punto, c'è un'introduzione e poi l'argomento è imparare ad ascoltare il mondo attorno a noi e principi di comportamento e fini del paganesimo politeista nel sistema sociale. Vi ricordo che quando qualcuno ci fa qualcosa attorno a noi, tipo l'Aris, tipo il Gris, tipo altra gente, noi non abbiamo la polizia segreta per sapere cosa loro fanno. Noi dobbiamo usare l'intuito. Per cui quando il nostro intuito si mette in moto, loro hanno già messo in moto tutta una serie di operazioni contro di noi, a nostro danno. Però l'importante è che noi, quando arriviamo a intuire, riusciamo a prendere delle contromisure. E questo avverrà per ognuno di noi, anche chi lavora in fabbrica, anche chi lavora sui posti di lavoro, chi vive nei quartieri, chi vive... Qualunque cosa noi facciamo, spesso ignoriamo cosa gli altri fanno. E solo il nostro intuito ci può salvare. Quanto viene descritto in questa serie di documenti sono le conclusioni di uno scontro dibattito che c'è stato nella list bot del paganesimo. In realtà non si tratta di un dibattito, ma di uno scontro che ha visto la messa in discussione di comportamenti che stavano per inserire nel processo di costruzione del paganesimo politeista modi di fare e modi di essere propri del monoteismo. Non è stato un dibattito. Per fare un dibattito è necessario che esistano delle cose, degli argomenti su cui dibattere. Qui non c'era nessun argomento da dibattere, c'era soltanto il tentativo di alcune persone come Zoe e Francesco Tuccia di sfruttare il lavoro che come Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e come Federazione Pagana stiamo facendo per la diffusione e la costruzione del paganesimo politeista. Il paganesimo politeista non emerge dal nulla, viene percepito da alcune persone e queste persone trasformano la loro percezione in un insieme descrittivo che viene diffuso, propagandato e che tenta di incontrare il sentire e il percepire di altre persone. Non si tratta di vendere una ricetta, si tratta di alzare un'antenna di sensibilità che serve a dire al mondo: ciao, noi siamo qui, voi dove siete? Questa è una frase di Lorenz, usata a proposito. Questa antenna non chiede a nessuno di adeguarsi, ma intende difendere se stessa e tutti coloro che l'hanno innalzata. Da un lato ci troviamo a contrapporci al monoteismo nella sua forma ideologica fondamentale, ma dall'altro lato ci troviamo a dover affrontare la pretesa di alcuni individui che hanno fagocitato il condizionamento educazionale imposto dai monoteisti di accettare la loro manifestazione monoteistica solo perché chiamata in modo diverso. In altre parole, pretendono che noi facciamo propri i metodi dei monoteisti. Mentre noi stiamo tentando di costruire la religione pagana politeista, costoro agiscono attorno a noi al fine di costruire dei gruppi separandoli dall'insieme sia sociale che del progetto che stiamo alimentando. Se queste persone presentassero le loro posizioni, il loro progetto e i loro intenti, su quelli ci misureremmo e lo scontro che ne risulterebbe servirebbe sia a noi per acquisire qualcosa, sia a loro per fare altrettanto. Purtroppo costoro non presentano nulla se non versioni paganeggianti di forme superstiziose proprie del monoteismo e nello stesso tempo tentano di circuire persone che si avvicinano, stimolate dalla loro curiosità e dalla loro sensibilità, per quanto presentiamo attraverso un processo sistematico di diffamazione. Quanto presentano è un pensiero povero, di facile presa per persone culturalmente poco preparate ed ha lo scopo di impedire ai nuovi venuti di armare la propria sensibilità per difendersi e costruirsi. Di questa attività ce ne siamo resi conto in tempi abbastanza recenti, anche se molti segnali giungevano. Non volevamo pensare che persone che si dichiaravano simili a noi agissero in questo modo o con questi intenti. Quando mi sono reso conto di quello che stava succedendo, ho provveduto a far emergere il disprezzo e l'odio che queste persone nutrivano nei nostri confronti e ne ho tratto una serie di 6 conclusioni che, criticando dei comportamenti, ci permettono di tracciare alcuni comportamenti che sono propri del paganesimo politeista e che devono servire come momento di riflessione per come un pagano politeista che si muove nell'oggettività in cui vive. Questa critica non fa emergere delle leggi o dei principi inviolabili, fa emergere le contrapposizioni esistenti fra un comportamento pagano politeista e un comportamento monoteista, dove gli intenti e i progetti possono essere desunti anche dai comportamenti e dalle rappresentazioni degli individui nel mondo in cui viviamo e nelle relazioni con gli altri. Nella polemica intervengono 3 personaggi fondamentali: Francesco Duccia, Kyle e Zoe Redbeard. C'è un altro, Francesco, molto conosciuto come socio fondatore dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, qua di fronte, e il sottoscritto Claudio Simeoni, che promuove lo scontro chiarificatore. Nell'insieme delle conclusioni, non tutti i messaggi possono essere chiari ad un interlocutore che non abbia partecipato alla sequenza di messaggi sulla lista di discussione, ma considerate che le conclusioni riportano integralmente gran parte dei messaggi e le conclusioni erano concepite per chi ha seguito il discorso all'interno della lista di discussione. Solo in un secondo momento ho deciso che quelle conclusioni avrebbero dovuto essere utili per chiunque, sviluppando una propria religiosità, intende manifestarla e farne un patrimonio di ricchezza della propria specie. C'è un altro motivo per il quale si è deciso di linkare queste conclusioni in Federazione Pagana, ed è la constatazione che non esiste nel paganesimo l'elaborazione di un patrimonio di esperienze sufficienti per affrontare le contraddizioni della vita e della diffusione del pensiero. Individuare gli ostacoli nello sviluppo del paganesimo politeista diventa una questione prioritaria quando la struttura del pensiero diventa sufficientemente articolata da fungere come punto di riferimento di parte del sistema sociale. A differenza di ogni altra struttura religiosa, il paganesimo politeista non separa gli esseri umani dal sistema sociale, ma costruisce se stesso all'interno del sistema sociale in cui si manifesta, da cui la necessità di conoscere gli strumenti e le strategie che i costruttori di separazione degli esseri umani dal sistema sociale mettono in essere per impedire la costruzione del paganesimo politeista. E dopo di queste conclusioni sono venuti tutta una serie di altri fatti che non hanno fatto altro che confermare comunque quello che era in corso, vero Francesco? Sì. Sono emersi delle altre persone che hanno confermato, per cui se io l'altra volta, 15 giorni fa, ero titubante, infatti ho parlato del discorso del sì. Canada, no? Di usare queste conclusioni in radio, dopo quelle manifestazioni non ero più titubante. Allora, la prima strategia che abbiamo è l'intuizione come fondamento dell'azione. Dalla quantità emerge la qualità. E questo lo troveremo anche nell'arte dell'agguato che faremo a settembre. Bene, Francesco, è abbastanza breve.
Sì, sì, no.
Tronda come prima parte. Le mail che vedete qui sotto, alla fine del testo, ed è dice queste mail: scusate per aver accidentalmente inviato un messaggio personale alla mail list. In realtà questo scusate per aver accidentalmente inviato un messaggio personale alla mail list viene dopo aver inviato l'altro messaggio. Ora io ho dei dubbi, cioè probabilmente questa persona non ha effettivamente fatto apposta a mandarli, probabilmente c'è stato un casino da parte del provider, cioè probabilmente il provider ha fatto casino nel mandare i messaggi e questo casino che ha fatto il provider mi ha fatto scatenare a me, cioè per cui probabilmente la persona non ha sbagliato, però non è importante. Ricordate che voi non saprete mai da dove vi arrivano i messaggi del mondo, mai non lo saprete. È stata scritta a nome di Kyle. Le scuse di Kyle precedono la messa in circuito delle mail di cui si scusa. Perché? Da parecchio tempo ci giungevano segnali di un lavoro diffamatorio che ci veniva fatto alle spalle. Apparentemente tutto sembrava normale, ma nella normalità c'erano dei segnali stridenti di offese continue e sistematiche. Non sto ad elencarli presi a sé, non sono importanti. Questi fenomeni stavano però a indicare che qualche cosa li produceva. Noi come pagani che diffondiamo, che diffondono il pensiero, e come Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, facevamo iscrivere le persone a main list per discutere e far circolare idee. Le idee per un pagano politeista sono dei attraverso i quali avviene la costruzione demiurgica del presente. Questo è Socrate. E contatti. Queste persone venivano sottoposte a delle vere e proprie forche caudine di email scritte in privato e che avevano l'unico scopo di diffamarci, accusandoci non solo di proselitismo, evitando di dire in cosa consiste poi, perché c'è, ma di fascismo e calunnie simili, con veri e propri annunci di terrore e minacce. Lasciamo gli altri persone fuori. Al contrario, nella main list circolavano quasi esclusivamente le nostre idee, i nostri lavori, il nostro impegno. Per dei, per nostro lavoro e nostro impegno, cito tutte le persone vicino all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Basta leggere ciò che appare in lista. Negli ultimi 3 mesi, prima di questa vicenda, il Tuccia scrive 3 volte, una per annunciare la pubblicazione di una sua lettera sul Resto del Carlino, una per salutare l'arrivo di Mario e un'altra relativa a Sciascia, che l'avete conosciuta. Che non ha bisogno di essere difesa da nessuno, non è una persona malata come Lupa, è una persona con sani principi e intenti. Perché parlo di Lupa? Perché altre email sono volate in direzione della Lupa. Non so se vi ricordate la polemica che c'è stata con il sito dei Weekend della Lupa, di cui posso parlare meno perché non ho documentazione del contenuto, ma alcune cose Lupa me le ha raccontate la pizza dopo il dibattito sia di Tuccia che di Zoe. Pertanto è solo informazione mia personale. Da 3 mesi, all'inizio di questa vicenda, Zoe posta nella lista di discussione 4 email. Tenete presente che dal 18 del 5, cioè dal 18 maggio, quando è iniziata la vicenda, ha postato ben 8 email. Per cui in 3 mesi 4 email, in praticamente 18 maggio al 20 giugno, dal 18 maggio al 20 giugno ne ha postate 8, insomma, tanto per vedere le proporzioni. E delle 4 email mandate, 2 sono relative al tentativo di pararsi il culo della vicenda di streghe.com. Vi ricordate il casino che abbiamo avuto con streghe che facevano i riti sessuali? Beh, lei doveva difendersi Wiccan, che i Wiccan non sono esattamente come streghe.com. 2 sono relative a queste. E mentre noi stiamo lavorando per salvare la libertà religiosa in questo paese da chi si nasconde sotto attività religiose per riti diversi, lei cosa fa? Pensando di non essere mandata, di non esporsi, manda degli indirizzi di siti Wicca e simili, come se noi non li avessimo già visti ed esplorati. Il suo tentativo è quello di separare streghe.com dal resto della Wicca e con questo salvaguardarsi. In pratica sputa addosso al nostro lavoro di costruzione della libertà religiosa. E noi lasciamo correre. In data 8 del 5, 8 maggio, Zoe interviene in una domanda posta da Magica Luna. E mentre alcune persone pongono nella lista parte di se stesse, cioè la domanda di Magica Luna era: come voi vi costruite la vostra bacchetta magica? Allora, io do la mia risposta. Un altro Lino dà la sua risposta. Sciascia dà la sua risposta. Tu, Francesco, hai mandato addirittura come si costruisce la bacchetta magica dal libro della...
Sì, ma da un libro di Vica,
un altro libro Vica.
Che tra l'altro pensa che la stranezza delle cose, cioè faccio un intrometto perché questo è importante. Io sono iscritto circa una 15ª di mailing list e questo sul discorso della bacchetta magica, insomma, molte di mailing list sono composte da ragazzi, ragazzine molto giovani, purtroppo vanno a capitare all'interno di mailing list in cui c'è gente che è disposta per far soldi a raccontare qualsiasi cosa, cioè nel senso che gli racconta cose incredibili. E basta pensare che molte di queste tecniche vengono considerate a pagamento, cioè nel senso che io la trovo una cosa, se io ho un'informazione, io sono ben felice di condividere l'informazione a un'altra persona, perché so che dando un'informazione a un'altra persona amplio le possibilità di informazione. Di conseguenza c'è gente che si dice che sono maghi, che sono maestri, perché hanno le tecniche per costruire la bacchetta magica. Di fronte a questa affermazione, che io trovo veramente sceme, io ho mandato volutamente, incomplete proprio perché mancavano le rune, cioè perché me le sono tenute per me, che le manderò in un secondo motivo, ho mandato circa 2 paginette in cui c'erano le informazioni tecniche su come costruire la bacchetta magica. Ed era un'informazione puramente tecnica. Pensate che in alcune mailing list questo mio messaggio è scomparso. Cioè, il gestore l'ha cancellato. Me ne sono accorto perché alcune ragazze mi hanno ringraziato pubblicamente per aver fatto questo. alcune incuriosite dai ringraziamenti che c'erano nei miei confronti sono andate a cercare il messaggio e non hanno più trovato il messaggio. Cioè, è solo prendere secondo del livello, cioè nel senso che di fronte a uno che manda un messaggio e ti dice queste sono le informazioni tecniche affinché tu sia autonomo, autosufficiente per fare queste cose, qualcuno pensa, cioè non è che io facevo un'affermazione di tipo culturale, di tipo religioso, di tipo ideologico, dicevo secondo la VIC americana, tanto non era secondo me, era secondo la VIC americana tecnicamente per e non c'era nessuna
per
valutazione,
fare una bacchetta magica,
è come io dicessi ti devi fare il risotto, devi fare la pasta asciutta, devi fare così,
fa una ricetta,
cioè,
sì.
È una ricetta qualsiasi, devi fare la bacchetta magica in questa maniera, benissimo. Questa informazione che poteva essere utilizzata per qualcuno per dimostrarsi di essere un maestro, qualcuno ha pensato bene di censurarla. Su alcune mailing list che si richiamano alla stregoneria, addirittura in cui sono sottoposte all'approvazione del moderatore, non è stata neanche approvata. Cioè, esistono mailing list che si dichiarano per la stregoneria, sulle tecniche di stregoneria, in cui il moderatore si riceve l'approvazione del messaggio, un simile messaggio non è stato neanche approvato.
Cioè, praticamente era merce da vendere, no?
Cioè, infatti io ho scritto a alcuni moderatori e ho detto ma stiamo scherzando, cioè nel senso che posso capire che mando degli interventi che possono essere provocatori, ma mando poi tra l'altro citando un testo americano, ho detto, cioè nel senso che di mio non ci ho aggiunto niente.
Sì, cioè non è una cosa nostra pagana che diciamo agli altri come fa la bacchetta magica, sia chiaro.
Sì, sì,
noi
sì,
non
no.
Vi diciamo
ma siccome qualcuno ci lavora, però, ci marcia,
sì,
ci fa.
Però siccome conosciamo i libri della tradizione viccana, la tradizione della stregoneria, eccetera, sappiamo cosa c'è scritto sopra,
sì,
insomma.
Di conseguenza, poi tra l'altro era anche in italiano, non era neanche in inglese, qualcuno ha reputato all'interno di alcune mailing list che si dichiarano per la stregoneria di non approvare neanche il messaggio.
Perché?
Quando non c'era nulla di riferimento personale, culturale, religioso, ideologico, era solo una ricetta.
Perché questo, perché dovevano venderlo, no?
Esatto.
E in effetti questo qua, vi dico, quattro persone hanno risposto a questo messaggio dicendo quello che loro dovevano dire, no? Cioè, e anche disposte ad aprire una discussione. Mentre invece Zoe cosa fa? Invita Magica Luna ad incontrarsi fuori dalla lista e si firma possessrice di una bacchetta di non so che roba e con un bastone di acero, una roba del genere. Praticamente, vabbè, dice ci vediamo fuori che ti dico io come si fa una bacchetta magica. E questo era abbastanza scorretto. Il quarto messaggio di Zoe, in data 17 maggio, riguarda la pubblicità all'interno di questa lista di discussione della reclaiming, che lei praticherebbe da molti anni. Evidentemente là si discute, cioè affermava là si discute, noi invece siamo la spazzatura dalla quale lei si ritiene in diritto di prelevare. Per chi si firma col nome di Kale, negli ultimi tre mesi abbiamo due messaggi. Nel primo interviene la discussione a proposito della cena del musso dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. E l'altro messaggio a difesa di streghe.com, che a lui non sono particolarmente simpatici, ma non gli piacciono le polemiche. Peccato che ami solo farle contro di noi per il gusto dell'offesa. Questo è il contributo che questi personaggi hanno dato a questa lista di discussione. In tre mesi, 10 email in tutto, contro le 27 email che scriveranno dal 18 maggio, in compenso le 10 email messe sono volte ad attaccare il nostro lavoro, tentando di agganciare le persone che si presentano in lista di discussione, propagandando cose diverse da quelle che stiamo facendo, senza aggiungere loro idee, loro proposizioni, loro concetti o quant'altro. Da parte di Zoe, Tuce e Kale abbiamo subito un vero e proprio linciaggio, vedremo nelle prossime parti come reclamano anche il diritto di linciarci e chiedono rispetto mentre tentano di linciarci, il cui fine era distruggere ogni momento di aggregazione che aveva attraverso questa lista. Fuori da questa lista altri comportamenti sempre riconducibili a queste tre persone facevano il resto. Erano tutti fenomeni slegati fra di loro, non era possibile trovare il filo conduttore fino al momento in cui Kai non ha posto in lista questa email che potete leggere in coda a questo testo. È un'email di scuse per qualche cosa che aveva mandato in lista. In realtà non aveva mandato in lista nulla e quello di cui si scusava lo avrebbe inviato un'ora dopo. E questo è il tutto, la premessa. e la prossima volta continueremo invece come abbiamo fatto venire fuori la storia. In pratica, la prossima volta vi racconterò come, postando in lista un piccolo messaggio prelevato da un forum, si sia scatenato il putiferio. Ed è l'intuizione che deve sempre precedere quello che è il nostro pensiero. Cioè, noi col pensiero dobbiamo ogni tanto fermarlo e permettere all'intuizione di uscire.
Beh, d'altronde poi Claudio pensava che le cose fossero finite là,
no, sono invece state... no, poi io con le sei conclusioni avevo anche chiuso il discorso, invece no, cioè, sono arrivate ancora più pesantemente dopo, esatto. Soltanto che le abbiamo comunque risolte, sì, non sì. C'è quel problema, e adesso stiamo sviluppando quello che è il discorso del paganesimo in modo molto più tranquillo, insomma.
Sì, no, ma difatti appunto la cosa che è significativa è anche questo, cioè nel senso che sono persone che sono incapaci di tutto, cioè nel senso, una delle polemiche che c'è stata appunto anche sulla mailing list, appunto, che è stata successiva a questa, c'era un qualcuno che pretendeva che noi riconoscessimo che lui era un pagano.
Sì, è il contrario.
E, no, e questa qua è significativa, cioè nel senso che noi non abbiamo mai preteso, quando abbiamo cominciato a definirsi politeisti e pagani, non siamo mai andati in giro da nessuno a dire voi dovete riconoscerci.
Sì.
Noi abbiamo detto, cioè, noi il nostro sentire è questo, prendiamo questa definizione che ci piace, utilizziamo questa, benissimo, ed è la nostra definizione, della nostra volontà, del nostro nome, e nessuno ce la può contestare. Uno, se vuole contestarla, può benissimo dire che c'è una differenza tra i nostri principi e i suoi principi. Però, secondo il paganesimo, non è fatto come un libro della verità. Non esiste una Bibbia del paganesimo, ma il paganesimo viene fatto dalle persone, e sono le persone che realizzano se stesse che diventano pagane. Questo qui non può pretendere qualcosa del genere. Chi già comincia a fare in questa maniera ha sempre un concetto cristiano alla base, cioè quello dell'investitura, quello dell'iniziazione, quello della gerarchia, quello di un pontefice, di qualcuno che può decidere per gli altri, e che se anche tu non sei niente, basta che tu venga consacrato. E infatti qualcuno ci ha fatto questa proposta, a che gli abbiamo risposto anche in maniera molto pesante, molto spesso, proprio perché da questo si denota il comportamento che uno non può essere pagano.
Sì,
perché cioè, la base di tutto sta la volontà di affermazione delle persone, sì, e le capacità di affermazione.
Quando gli abbiamo chiesto lui che cosa intendeva per un paganesimo diverso, è venuto fuori cosa? Fare sacrifici di animali, sangue, schiavismo e robe truculente. Scusate,
sì.
Io gli ho risposto veramente: se questa è la tua proposta di paganesimo, io con te non ci parlo più, ma faccio anche un esposto alla magistratura, perché effettivamente se tu vai a predicarmi lo schiavismo, sacrifici di animali, sacrifici truculenti e quant'altro che ne segue, io stammi più lontano possibile.
Sì. E dopo è venuto fuori che questa persona che si era introdotto poi tra l'altro sotto falso nome, presentandosi per donna e non per uomo, come dice come è nella realtà, alla fine è un collaboratore di tutti quanti i cosiddetti cacciatori di sette, che sappiamo qual è la qualità di quelli che dei cattolici, sì. Perché soprattutto i cattolici hanno una caratteristica che a loro non cercano di comprendere qualcosa che hanno di fronte, cercano soltanto di annientarlo, perché sanno che il loro Dio si va solo sull'annientamento. E questa persona veniva appunto a chiedere di essere come pagana, e alla fine l'unica pubblicità che riesce a fare è quello di difendere persone che hanno avuto attività criminali, perché gran parte dei ricercatori che fanno attività contro le cosiddette sette, che sono cristiani, che sono cattolici, fanno un'attività contro il libero pensiero.
Attenzione, non sottovalutate quello che stiamo dicendo pensando che sia una polemica e basta. Cioè, quando voi andate a costruire qualcosa, sì. Qualunque cosa nella vita, vi troverete attorno dei parassiti che cercheranno di rendervi il loro servo, perché questo è l'essenza della pulsione di morte. Cioè, quello che noi vi stiamo raccontando, in realtà voi dovete prendere i principi fondamentali che reggono questo, perché ogni volta che voi andrete ad affrontare qualcosa nella vita, qualcosa che sia serio, qualcosa che vada a costruire qualcosa nel futuro, vi troverete attorno ai parassiti.
Sì.
Noi, facendo in termini religiosi, abbiamo una qualità di parassiti, cioè una qualità di parassiti religiosi che vivono sulla pelle delle persone. Però anche voi ve li troverete sui posti di lavoro, le operazioni di Mogibi, ve li troverete anche in famiglia a volte, anche fra i parenti, cioè tutta la vita vi troverete, perché qualcuno dice i parentesi è come le scarpe strette, cioè più se stretti e più ti fanno male, no? Cioè c'è appunto questo parassitismo sociale che viene fuori proprio dal monoteismo, che è far fesso quello che sta facendo qualcosa, proprio perché sta facendo qualcosa. Vi ricordate i pagani, quei che ara eccetera, noi no, gli altri che amo Dio, che ne può, ricordatevi, quando voi farete qualcosa avrete i parassiti, e se non saprete individuarli e organizzarvi nei loro confronti, vi mangeranno a pezzettini, perché vi esauriranno, i cosiddetti vampiri energetici.
Sì, no, appunto, ma difatti, vedi, quando uno lavora sempre, dice sempre sì, e quando uno cerca di sottomettersi, va bene, rientra nel gregge, ma quando voi cominciate a dire no, ma oltre a dire il no, andate a spiegare il perché, il vostro no, e perché fate delle scelte, diventate immediatamente dei nemici. Cioè, e soprattutto tutte quante le vostre disponibilità verrà utilizzata per cercare di impedirvi di realizzare qualcosa. E basta pensare, facciamo un esempio, per noi la mailing-lista ha rappresentato proprio la manifestazione concreta di tutti quanti quei fenomeni, di quelle volontà di persone di cercare di bloccare la nostra strada, la nostra elaborazione. Ma pensate che l'hanno fatto, allora nella nostra mailing-list non è stato mai cancellato nessuno, a parte un caso, Trottola, perché si sa benissimo.
L'ha voluto.
L'unico caso che è successo, perché il comportamento è stato così, non abbiamo mai cancellato nessuno, non abbiamo mai cacciato nessuno, non c'è state polemiche cattivissime, e soprattutto, cioè, sono sempre affrontate le tematiche per cercare dalle polemiche di elaborare qualcosa. Su cosa sono basate le persone? Sul fatto che nella nostra mailing list tutte le persone possono iscriversi liberamente, la loro iscrizione non avviene con l'approvazione di nessuno, loro possono inviare tutti i messaggi e i loro messaggi non vengono approvati o censurati, sì, passano come arrivano.
Pensavano che fossimo deboli perché noi accettiamo qualunque cosa.
Ecco,
questo è il...
Voglio fare un esempio. Claudio ha citato giustamente il caso di streghe.com. Benissimo, streghe.com, e puoi soltanto accedere e con password e parola riservata a quello che loro desiderano, e soprattutto tu devi fare delle suppliche, devi spiegare perché vuoi entrare con loro, cioè nel senso, e soprattutto loro ti dicono, se tu scrivi poco, quel poco che scriverai non sarà sufficiente per farti passare oltre.
Cioè, in pratica, dacci degli strumenti per ricattarti, ecco, questo è sostanza.
Perché infatti dicono, meno scrivi, il poco che scrivi potrà non essere sufficiente per farti entrare. Ma che comportamento è di fronte a uno che va a elaborare il pensiero? Cioè, il tuo scopo è far circolare delle idee, delle informazioni, delle nozioni, di far circolare dei principi, o usare certe sigle, certe parole ad effetto su certe persone alla ricerca di qualcosa per poter andare oltre? Cioè, questo è un discorso fondamentale che viene fatto. Perché ad esempio voglio ricordare, in caso di una polemica, che ad esempio una persona si presenta e manda subito un sondaggio di tipo sessuale.
Sì.
Cioè, tenendo appunto, vabbè, che nella nostra mailing list, per scelta degli iscritti, non per scelta, diciamo, di ispirazione, è un argomento che è affrontato in maniera marginale, immediatamente una persona si presenta e manda, oltre soprattutto alle donne, chissà perché, presentandosi come donna quando in realtà era un uomo, manda un sondaggio di tipo sessuale. Cioè, se uno vuole affrontare all'interno di una mailing list, che tra l'altro, diciamo, ha una forma di protezione, qualcosa, può cominciare a intavolare un discorso, non rispondetemi alle mie domande, ma fai delle affermazioni su quello che tu sei.
Certo.
Cioè, questo sarebbe la cosa immediata all'interno di un discorso pagano, perché soprattutto non è che siamo all'interno di una realtà di tipo morale o etica o di giudizio. La mailing list, le nostre iniziative servono d'aiuto, di supporto alle persone che vogliono crescere. Noi non diremo mai alle persone come devono crescere, cosa devono fare, cosa devono pensare, ma soprattutto noi cerchiamo persone che abbiano la volontà di comprendere, la volontà di comprendere, di costruirsi, di affermarsi, di realizzarsi. E di conseguenza questo è il nostro scopo. Noi non andremo mai a cercare persone che accettano in maniera un credo, i 10 comandamenti. Cerchiamo sempre persone che siano persone, persone che abbiano volontà, che abbiano capacità.
Da fare tessere, da fare numero, da fare massa, noi non ci interessa assolutamente. Anzi, veramente ci interessano poco le persone, ci interessano le loro idee,
esatto,
il loro modo di essere, il loro sentire, il loro percepire il mondo. Questo ci interessa, cioè cosa una persona in realtà manifesta, perché ricordate che per noi le idee sono dei. Cioè, no, non è una cosa così, ah sì, avevo quell'idea, quale idea? va ad andare sul Monte Bianco, vabbè, insomma, noi vogliamo le idee che servono per affrontare la vita, servono per affrontare il mondo, la manifestazione della persona, la sua percezione, il suo sentire, il suo respirare il mondo, questo è che ci arricchisce.
Sì, ma difatti una cosa che poi è stata significativa ed è stata anche immediatamente chiara è che queste persone non hanno nessuna capacità neanche di agire, cioè nel senso, ma neanche di affermare, perché non hanno questa capacità? Perché sono sostanzialmente vuote. Perché ad esempio qualcuno lo usava in termini di minaccia, facciamo un'altra mailing list. Benissimo, sono passati mesi e questa mailing list non si è presentata. Cioè, non hanno neanche, che non è un lavoro di genio di informatica creare una mailing list, quelle strutture che sono su internet. Eppure questo non è stato fatto. Non è stato fatto perché? Perché logicamente sono stato capaci di attaccare chi si impegna a fare qualcosa, a realizzare le cose.
Francesco, bisogna reggere le cose, no? Sì. Cioè, se noi diciamo chiediamo uno spazio per fare una trasmissione a Radio Gamma, e se Radio Gamma ha uno spazio da dare, ben venga chiunque a trasmettere, sì. Però dopo bisogna reggere trasmissioni settimana dopo settimana, giorno dopo giorno.
Bisogna essere qualcosa, bisogna essere delle persone.
Bisogna rappresentare qualcosa, bisogna esporre, bisogna combattere, cioè non basta semplicemente dire faccio una cosa, bisogna anche rispondere della cosa che si fa e giorno dopo giorno anche, questo è difficile, se non c'è niente, se non c'è la sostanza, non c'è niente. Quando Tuccia ci diceva, avete visto, io ho esposto tutto il mio paganesimo nella lettera che mi ha pubblicato il Resto del Carlino, cioè noi diciamo tutto qua, noi abbiamo scritto 13 libri, avevamo solo appena incominciato a tentare di farci capire, cioè e tu in una mezza paginetta hai detto, insomma mi sembra un po' pochino, insomma, cioè, un po' pochetto,
Sì, no, ma infatti, ma poi tra l'altro il comportamento poi è il classico delle vittime, cioè nel senso che io sono abituato a avere il massimo rispetto delle persone, però quando si discute delle idee, cioè sulle idee si può arrivare a degli scontri consistenti, cioè a dei dibattiti, cioè nel senso che uno non frena né il linguaggio né i termini, ma non perché voglio attaccare le persone, ma perché quando si deve dibattere delle proprie idee o di una formulazione di un pensiero, è giusto che il pensiero esca anche, chiamiamolo corazzato, o che vada a cozzare, o che vada a provocare delle reazioni, anche perché logicamente certe volte le reazioni ti permettono di comprendere dove tu sei mancato nel tuo pensiero, esatto, nella tua realizzazione, o aspetti che non hai considerato. Di conseguenza, a livello verbale, le cose sono migliori. Le persone si lamentavano che avessero degli attacchi personali, ma se io sono sicuro della mia ricerca, della mia volontà, non mi creo questo problema. Vado, dico il mio scopo, la mia idea, di conseguenza si usano i toni giusti, ma anche i toni forti per far comprendere anche l'importanza, abbiamo, anche perché non siamo a fare i Boy Scout, stiamo elaborando il paganesimo.
No, ma c'è un'esperienza che è recentissima, non so se hai aperto la posta ieri oggi,
no.
Male, hai fatto molto male, c'è un'esperienza molto bella degli ultimi che hai invitato che sono venuti, una persona che inizialmente si è sentita trattata male, no? Cioè,
sì,
si è presentata e in realtà non è stata trattata male, soltanto che è state sottolineate alcune discrepanze, ecco, che del suo modo di presentarsi. Dopo ha capito che non era un attacco personale, era semplicemente una sottolineatura delle discrepanze e si sta costruendo un bel rapporto, cioè leggi l'ultima email di oggi, di ieri, insomma,
non l'ho letto.
Adesso non vengo più qui nei particolari perché è una cosa abbastanza recente, diciamo così, però in effetti ha riconosciuto che non era un appunto o un prevaricamento, era semplicemente un mettere in ordine alcune cose. Lei d'altronde era appena venuta, non sapeva chi si trovava, si è giustamente presentata per quello che è lei, però chiaramente bisogna prendersi le misure, insomma, abbiamo fatto anche io e te all'inizio, siamo presi un po' le misure.
Sì, no, ma c'è anche un discorso da fare. Claudio, diciamo, ha una fortuna che frequenta solo la mailing list paganesimo, appunto quella che ricorda la trasmissione. Claudio non ha la dimensione di viaggiare su altre mailing list, di conseguenza persone che arrivano alla nostra mailing list da altre realtà hanno un approccio ben diverso, esatto, cioè nel senso che logicamente il come vengono imparate le cose rappresenta una diversità enorme rispetto agli altri. Difatti, se noi andiamo a vedere a livello, ad esempio, italiano, i mailing list che portano il termine pagano nel nome, ci sono soltanto
noi,
le tre mailing list collegate con l'istituto o con gli amici di questa trasmissione, cioè nel senso le altre hanno altre definizioni,
altre cose.
Cioè nessuno ha nel nome chiaramente la parola chiaro pagano, nessuno, li hanno soltanto le tre mailing list italiane, le uniche, tanto sono le uniche tre, sia chiaro, e sono tutte quante legate all'istituto o ad amici dell'istituto o collaboratori o amici di quella trasmissione. Di conseguenza proprio questo qua deve essere chiarissimo, insomma, cioè anche il coraggio della definizione. Io appunto lo voglio ricordare, che il termine pagano ha una valenza perché gli altri l'hanno dato. Ricordavamo giovedì scorso con i Rumova, con i pagani lituani, che loro non avevano il nome. Nel momento in cui i cristiani gli hanno distrutto il tempio che si chiamava Rumova, hanno deciso di prendersi quel nome, ma prima non avevano un nome. Di conseguenza bisogna appunto avere anche la capacità di dire il paganesimo non è fatto sulla definizione di termine all'inizio, è fatto su un tipo di vita. E certo, nel momento in cui dovrai cozzare contro il monoteismo, lo dovrai andare a quantificare, qualificare, indirizzare e sviluppare. E logicamente le cose vanno fatte. E purtroppo vedo che a livello italiano, a parte le nostre iniziative, il livello è ancora abbastanza basso.
Sì, ma è stranissimo anche questo, perché è già vero che il livello generale, a parte noi, è piuttosto basso, e qua e là poi c'è qualche gruppetto, diciamo così. Però è altrettanto vero che a livello di diffusione tendenziale, cioè la tendenza a livello delle persone, il concetto del paganesimo sta assumendo la valenza che diciamo noi, la valenza positiva. Sì. Per cui di fatto è come se le persone si stiano trasformando in paganesimo, cioè percependo il mondo in maniera diversa, diventando consapevoli che questo ha un significato. Perché anche prima la donna parlava con le piante, però questa sua azione non lo definiva paganasia, si vergognava.
Sì,
se qualcuno la guardava,
sì,
è un po' strano, mentre invece questo sta diventando una valenza positiva. È tipo, non so, stai presente quelle persone che hanno un po' la mania anche di pensare anche a voce alta, no? Sì. Sempre dice questo è matto, no? In realtà la scienza ha stabilito che è una forma positiva, perché è una forma di esternazione dei pensieri, per cui di elaborazione più complessa del pensiero, per cui chiaramente se la scienza ti dà una simile spiegazione, quelli che magari prima venivano ogni tanto e parlavano a voce alta dicono sono matto, sono intelligente, cioè che chiariamocelo questo, no? E in effetti esiste anche la percezione a livello della gente che esiste una relazione diversa col mondo, e stanno appunto usando il nome pagano, lo vediamo anche in certi articoli, no? Feste pagane, feste usate proprio in maniera completamente diversa. E a questo non corrisponde una elaborazione ideologica di pensiero o religiosa, e questo è stranissimo.
Anche perché c'è un tentativo, sai, della Chiesa di costruirsi un qualcuno che vada a rappresentare il paganesimo a suo uso e consumo, cioè nel cercare di trovare gli elementi più disposti a diventare, diciamo, dei mercenari, più disposti a un dialogo interreligioso o un rapporto con loro in cui riconoscono un'autorità alla Chiesa, e di conseguenza la Chiesa li va a eleggere come rappresentanti del paganesimo perché possa scendere a patti. Cioè, logicamente, qualcuno cerca di fare il furbo anche in questo senso, cioè nel senso che dice se io mi dichiaro pagano, però sono ben disposto verso le strutture clericali mi danno un riconoscimento, e io ci posso marciare sopra. C'è anche questo fenomeno.
Certo,
che, cioè,
c'è anche questo fenomeno,
è ancora, diciamo, marginale, però anche le polemiche che sono state sulla mailing list denotavano questa tendenza.
Esatto, denotavano questa tendenza qua. Sì, d'altronde ricordatevi che andremo avanti per tutta l'estate con questo leitmotiv, 6 trasmissioni andiamo avanti, e serviranno proprio come prologo anche al prossimo dibattito di settembre sull'arte dell'agguato. Perché ricordatevi sempre, voi siete persone singole, ogni singola persona è da sola nel mondo, e quando decide di progettare qualcosa deve progettarlo da solo, per cui se non ha la capacità di intuire il mondo, niente, noi avremo i servizi segreti, mettetelo in testa, cioè uno di sapere intuire il lato nascosto delle cose, la qualità dei fenomeni, da dove i fenomeni emergono, qual è il mondo che produce i fenomeni e le tensioni della vita, o noi siamo disarmati, ci fanno quello che ci vogliono, pensate, perfino ci mettono in ginocchio e ci dicono di pregare, cioè una roba veramente da fuori di testa, per cui è bene impararle queste cose.
Sì, ma una cosa fondamentale è, in ogni pagano è sempre l'intuizione e l'osservazione, cioè nel senso che è una cosa fondamentale, bisogna sempre osservare le cose non come vorremmo che fossero o come le desideriamo, ma per quello che sono in realtà. Di conseguenza l'osservazione della realtà e soprattutto il confrontarlo con altre cose. Cioè, voi non potete mai prendere un pensiero che sia asettico e tirarlo fuori da qualsiasi realtà, da qualsiasi contesto ed irrepresentabile. Cioè, nel senso, il lavoro che fa qualcuno che prende ad esempio quella schifezza della Bibbia, prende delle piccole parti, le estranea, le rende accettabili perché non sono collegate a niente, e questo estranearle poi gli serve per andare a rigiustificare la Bibbia. No, voi dovete sempre inserire nel contesto culturale, storico, ambientale in cui queste cose sono. E d'altronde questo qua non vale soltanto per la Bibbia o per il monoteismo, vale per ogni manifestazione della vita, cioè nel senso che non dovete fare questo scopo di osservazione e di intuizione rispetto solo a un libro, ma in ogni momento della vita. Cioè, questi sono principi che non vengono applicati soltanto in ambito, diciamo, religioso o culturale, ma devono essere, diventare anche un metodo di misura nell'agire quotidiano. Cioè, questo è fondamentale. Cioè, non è che dovete pensare di diventare dei grandi sacerdoti, dovete diventare delle persone. Esatto. Dovete avere voi la capacità di comprendere le cose, ma la vostra realizzazione non si passa in un regno dei cieli, si passa nella vostra vita,
nella vostra quotidianità.
Cioè, se voi non vi realizzate dal punto di vista personale, individuale, potete anche elaborare dal punto di vista intellettuale qualsiasi cosa, però non vi sarete realizzati. E lo scopo fondamentale di tutto quello che noi vogliamo dire è sempre la realizzazione individuale, la realizzazione esistenziale. Non pensate che ci possa essere un paradiso, un premio. Il fatto che voi rinunciate, avete rinunciato per sempre, non c'è nessuno che avrà una bilancia per voi e vi prenderà in considerazione se non voi stessi.
E nessuno vi peserà il cuore sulla bilancia di giustizia, vero?
Esatto.
Non ci sarà nessuno. Cioè, bisogna arrangiarsi. Avete avuto questa possibilità, dovete sfruttarla al meglio. E questo è il messaggio del paganesimo.
Sì, sì, ma difatti, proprio sai, le persone molto condizionate sempre da una visione cattolica o monoteista pensano sempre che possa esistere un qualcosa di esterno che ponga giustizia, che ponga il limite, che ponga fine a qualcosa, ma non esiste nulla del genere all'infuori della propria dimensione, della propria realtà, della propria capacità che permetta di fare questo. Cioè, qualsiasi cosa che voi desiderate o la realizzate con le vostre energie, con le vostre possibilità, con le vostre disponibilità, con il vostro tentare, o non ci sarà nessuno che ve la verrà a regalare. Voi otterrete l'aiuto divino, e qua siamo in paganesimo, nel momento in cui sarete capaci di conquistare qualcosa, ma non vi verrà regalato niente. Nel momento in cui voi modificherete la vostra esistenza, la vostra capacità, la vostra volontà, entrerete in contatto magnetico con chi vi potrà aiutare, ma questo aiuto non vi verrà perché rinunciate nell'agire o rinunciate nel provare. Di conseguenza, voi dovete sempre partire con la volontà di creare, di fare, di agire, e non dovete mai rinunciare. Pensate che ogni rinuncia è sempre una rinuncia totale, e la rinuncia non porta mai assolutamente a niente, non vi permette di fare assolutamente niente. Di conseguenza è sempre meglio fare e pentirsi che non fare e pentirsi, anche perché appunto pentimento non serve assolutamente niente, perché qualcuno dice: ma io sono pentito di quello che non ho fatto. No, quello che non hai fatto, il tuo pentimento non ti servirà assolutamente niente, perché le cose vanno fatte. E il fatto di dire sì, le ho rinunciate, va bene, le hai rinunciate, ma quello, il fatto di ammettere questa tua sconfitta non ti porterà a nessun beneficio, anzi ti porterà soltanto alla disperazione.
Francesco, diamo via le telefonate. Sì. Allora, vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo che nella seconda trasmissione vi manderò il dibattito che abbiamo fatto il giorno 20 luglio. E tutti quelli che non hanno partecipato ai nostri dibattiti, se saranno attenti, sapranno perché e cosa hanno perso nel farlo.
Sì, ecco.
Nel non parteciparvi, insomma.
Sì, beh, appunto, poi i dibattiti riprenderanno a settembre con la cadenza di uno ogni mese, ogni terzo venerdì del mese, andranno avanti appunto ancora per parecchio tempo, insomma.
Sì, beh, ma siamo arrivati quasi, tanto con settembre-ottobre chiudiamo il discorso sull'individuo all'interno dell'essere natura. Pronto?
Sì, sei Giampaolo.
Dimmi.
Vi rompo le scatole un po', scusa Claudio, anche Francesco. Io penso che in sintesi, da quello che io ho capito di quello che avete detto, è in sintesi camminare con le proprie gambe.
Eh sì, ma camminare forte anche.
Bravo, cioè indipendentemente anche dal paganesimo, dirò di più questo, che è così lapalissiano, è così sintetico, che quando uno nasce e non abbraccia nessuna merda di religione, è già nel meno sbagliato. Cioè, veramente voi altri date l'input per dire: guarda che sei tuo, tu sei di proprietà tua, non sei di un altro. Non so se rendo l'idea.
E non sai neanche quanto?
Perfetto, bravo. Non sai neanche quanto. Quindi devi solo arrangiarti. E per me è una bella cosa questa.
Ma arrangiati bene però, non
esatto,
subire.
Esatto, certo. Ma Claudio, già il fatto di dire arrangiati è onesto. Spiego? È onesto, perché quando tu dici vieni qua che ti aiuto, l'hai già chiavato. Spiego? Il lupo si arrangia, e perché l'uomo non dovrebbe arrangiarsi? Ciao Claudio.
Ciao, ciao, buona giornata, ciao. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Ciao Alessandro.
Ok.
Vuol dire la cultura greca, la cultura della scienza, la cultura della tolleranza, la cultura della vita, per il basso tra buio e strade, cultura della vita. In realtà, assistiamo questi giorni qua, in Germania, a dare via libera ai curatuni e alle lesbiche. Partite preti?
Ciao Alessandro.
I tolleranti?
Allora, scusa un attimo, io non posso accettare le offese delle persone, assolutamente.
Sono d'accordo anche.
No, non accettiamo assolutamente questo tipo di affermazioni.
No, ma io le persone non le valuto mai per i gusti sessuali, cioè guardo sempre per i comportamenti concreti. Io penso che ci possano essere delle famiglie di lesbiche o di omosessuali che potrebbero allevare meglio i bambini rispetto a delle coppie normali.
Indubbiamente,
cioè,
indubbiamente.
Questo è proprio gli esempi, ne ho continuamente davanti agli occhi. Io penso che se poi tra l'altro pensiamo che queste persone ad esempio desiderano allevare un bambino, è un desiderio concreto e di conseguenza rispetto a certe famiglie che reputano i figli che se li sono capitati per disgrazia, la cosa se ne corre. Di conseguenza è sempre fondamentale per un bambino avere delle persone di riferimento che poi siano dello stesso sesso, questo è un problema secondario.
Ricordatevi che le persone sono quelle che sono per adattamento proprio al mondo in che hanno trovato e anche per le proprie tendenze, per cui valutare una persona per la propria tendenza, per la propria pelle, per il proprio modo di vedere il mondo, per il modo di giudicare il mondo, per il modo di vivere nel mondo, quando questo non danneggia il sistema sociale, cioè non prevarica gli altri, si chiama razzismo, cioè, è chiaro questo, si chiama razzismo, per cui, ed è una cosa vomitevole, perché uno te dice, siccome ti teghe il naso a patata, te che fa il servo schiamo, te che fa quel che te vuole, cioè è assurdo, domani viene fuori che siccome Claudio ha la pansa, tutti quelli che ha la pansa, sei emarginati.
Sì, no, ma infatti il coso del pregiudizio è una cosa che non sopportiamo, cioè le persone possono essere allontanate nel momento in cui hanno dei comportamenti concreti e materiali che
nuocciono. Contro gli altri, certo, che nuocciono agli altri.
Che nuocciono. Nel momento in cui una persona si manifesta e cerca di fare qualcosa, va sempre al di là dei suoi gusti sessuali, delle sue tendenze, cioè io non vedo perché devo trovare negli altri quello che io sono. Nel momento in cui io mi realizzo nella mia maniera, certo, e gli altri si realizzano nella loro maniera, è un problema loro. Soprattutto una cosa fondamentale, visto che si parlava appunto del discorso anche dell'educazione dei bambini, il fatto che delle persone desiderano dei bambini implica che rispetto verso questi bambini avranno delle attenzioni maggiori di molte altre realtà,
certo,
e di conseguenza qua è decisamente migliore per un bambino. Pensate ai bambini che vivono negli orfanotrofi o negli istituti per l'infanzia, pensate che la loro vita sia certa migliore. Io vorrei ricordare che un Luigi Chiatti che ha ucciso dei bambini, dove ha formato la sua infanzia?
È stato violentato dal prete, diciamo, se lo chiamo, insomma, dai, nell'orfanotrofio dal prete.
Io presumo che se fosse stato adottato da una coppia di lesbiche o di omosessuali, sicuramente la sua cultura, la sua educazione sarebbe diversa.
Indubbiamente.
Allora, di conseguenza, e poi io non vedo perché si dovrebbe discriminare sempre sulla base dei gusti sessuali, perché si potrebbe cominciare a discriminare fra chi fa più sesso e meno sesso a questo punto.
Perché a quel punto vedi Francesco, se tu non discrimini, se tu non discrimini più, diventa la discriminazione rispetto a chi fa violenza.
Sì.
E allora se fai discriminazione rispetto a chi fa.
Sì, ma il monoteismo sarebbe basato sulla discriminazione.
Non mi capivo cosa mi hai messo.
Non mi piace l'affermazione che hai fatto, Alessandro.
Sì, no, ma giustamente, sapendo il tenore della nostra trasmissione, sapendo che noi combattiamo contro ogni pregiudizio, noi diciamo sempre: prima di comprendere le cose dovete cercare di vederle, soprattutto non basatevi su discorsi morali. Non possiamo accettare che un ascoltatore parta e vada ad insultare delle categorie di persone.
Siamo anche tolleranti, specialmente rispetto ad Alessandro, per tante cose, insomma, no, non è che però esistono certe cose che manifestano noi, cioè Io potevo anche lasciarlo parlare, sì. Cioè, non mi fa né caldo né freddo, però manifesta il mio atteggiamento, non quello di Alessandro. Chiaramente Alessandro è quello che è e chiaramente dirà sempre le stesse cose, o in questa trasmissione o in altre trasmissioni, però è il mio atteggiamento che è importante, cioè il segnale che do ai radioascoltatori rispetto a questo tipo di affermazioni, cioè che noi non le tolleriamo, no, perché non appartengono al nostro modo di essere.
No, ma difatti vi dico una cosa fondamentale, ecco, volevo prendere lo spunto da questo fatto per dare la dimostrazione di come possono essere comportamenti diversi. Allora, partiamo da un fatto recente, una scoperta archeologica di luglio. Allora, hanno trovato, scoperti in Lunigiana, tre stele con le immagini di un guerriero e due donne, hanno 5.000 anni, eroi di pietra per proteggere i viaggiatori della preistoria. Cioè, queste statue avevano lo scopo di proteggere chi percorreva la via, non avevano lo scopo di ricordare a chi percorreva la via di inchinarsi davanti a un Dio, di pregare a un Dio, di accettare a un Dio, di ricordare che Dio può essere vendicativo, Dio può essere cattivo, e stare lì a indicare: guarda che Dio esiste e tu devi sottometterti. Le stele venivano fatte con l'intento di proteggere chi percorreva la via, e questo è un aspetto di rapporto con la realtà.
Ma che quello mi fa venire in mente, Francesco, è anche agli atteggiamenti degli dei, no? Anche degli eroi nella mitologia antica, che si mettevano al servizio degli uomini. Cioè, sì. Demetra si mette al servizio degli uomini, e non solo, vuole anche regalare l'iniziazione, cioè regalare l'iniziazione a Dio a degli uomini. Per cui il fatto anche di questa stele, no? Cioè, è il guerriero che si mette a servizio dei viaggiatori per la proteggere i viaggiatori e non chiede ai viaggiatori di sottomettersi alla sua figura. Cioè, è un leitmotiv classico. Cioè, quando noi diciamo, noi non riproduciamo il paganesimo antico, però prendiamo dal paganesimo antico quello che ci serve, ricordate questo. Sì. Cioè,
sì, ma il fatto stesso che gli archeologi dicano, che chi fa la ricerca archeologica dica: questi eroi di pietra non sono qua per dire che devi pregare, guarda che Dio ti sta attento e cattivo e devi uniformarti. No, queste qui sono divinità poste qua per proteggere il tuo percorso, cioè sono al tuo servizio, una tua necessità, tu stai percorrendo una via e questi eroi di pietra sono qui a proteggere il tuo viaggio.
Forse è per questo che noi, se qualcuno ci dice come si fa la bacchetta magica, non ci facciamo pagare, ma gli diamo tutte le informazioni, esatto, che abbiamo. Sì. Forse siamo pagani.
Sì, ma vedi, questo qua è sempre un significativo, cioè nel senso che poi vogliamo legarlo questo comportamento a un altro comportamento più significativo e molto divertente. Allora, è uscito un articolo divertente che non ha molto accenno sulla Repubblica, che parla di un viaggio in Iran. Non so se Claudio tu l'hai visto. Questo qua del viaggio in Iran. Allora, il viaggio in Iran, noi sappiamo come esiste il discorso dell'Iran e del discorso appunto della moralizzazione, del discorso islamico. E allora l'articolo dice: fa oasi dove una ragazza nuda nuota e si sposa con l'acqua. L'antico rito pagano dovrebbe propiziare la fine della siccità, qui particolarmente nefasta. Cioè, pensate che un paese che viene considerato integralista islamico, in una piccola città appunto dell'esercito dell'Iran, nel momento in cui viene a mancare l'acqua, non si chiede da là a versarsi qualche goccia, ma si va a rivangare nella loro cultura dei rituali pagani.
Esatto.
E allora pensate che se questo sposalizio della ragazza nuda con l'acqua e gli islamici sono costretti,
non so, veli, veletti, esatto, veloni.
E allora in questa appunto dice appunto parla appunto l'articolista, dice appunto che in questo posto, tra l'altro, l'acqua esiste non perché Dio l'abbia portata, ma perché hanno la capacità di ricordare le antiche tecniche della raccolta dell'acqua, dove hanno la capacità tecnica di costruire ancora i canali, dove sono loro che devono avere la manutenzione dei canali, dove devono essere loro a prendersi contatto con i canali. E nel momento in cui hanno bisogno dell'acqua, non fanno sacrificio umano agli animali, ma fanno lo sposalizio di una ragazza con l'acqua.
È come per tutto il Medioevo, fino all'altro giorno, che gli acquedotti romani funzionavano. E che culo che ha avuto Roma, che gli acquedotti romani hanno funzionato, costruiti prima dell'avvento dei cristiani.
Sì, ma io voglio ricordare anche un altro particolare che può dare la dimostrazione di come si deve intendere il rapporto tra l'interno di una società con una visione monoteistica e una visione politeistica o pagana o non cristiana delle cose. Allora, su una rivista che è uscita qua, su una rivista militare che io leggo da molto tempo, è uscito, che si chiama RID, Rivista Italiana Difesa, forse qualcuno la conosce ma non ha una grande diffusione, è uscito un piccolo articolo dedicato alla battaglia del fiume Frigido, che è avvenuto dal 5 al 6 settembre del 394 d.C. ed è stato l'ultimo scontro tra un esercito cristiano e un esercito pagano. E appunto ci fu l'imperatore Eugenio Flavio che cercò appunto di riportare il paganesimo in Italia, e ci fu questo scontro in cui purtroppo i cristiani, tramite l'astuzia, tramite il tradimento, riuscirono a vincerlo. Però questo è uno scontro che anche alcuni storici cristiani lo esaltano per l'intervento di Dio, dicono che hanno vinto loro per l'intervento di Dio, però si denota un comportamento. Noi sappiamo che gli antichi romani, quando un popolo era stato sconfitto, entrava a far parte dell'impero e ne faceva parte a tutti i titoli, veniva rispettato, veniva considerato come cittadino romano, di conseguenza aveva gli stessi diritti di tutti quanti gli appartenenti all'impero. Benissimo, in questa battaglia i cristiani cosa fanno? Allora, leggo un piccolo trafiletto. Nel pomeriggio del 5 settembre i goti iniziarono a scendere superando un dislivello di 500 metri. Marciarono in linea di colonna lungo i fianchi delle montagne. Non potevano dispiegare le proprie forze, né manovrare, né giovarsi dell'appoggio tattico della cavalleria. Via via che giungevano a valle, le truppe di Arbogaste erano pronte a caricarli e a batterli con tutta comodità. Le fonti parlano di 10.000 caduti nel contingente goto, il 50% della forza. Verso sera Teodosio, imperatore cristiano, ordinò di sospendere le operazioni. Ma dite, vabbè, strategia militare fallimentare, incapacità di manovrare. No, dice lo storico, la scelta di sacrificare i goti forse non era stata causale. Dopo Adrianopoli, i romani cristiani subivano la loro alleanza e ridimensionandone la loro forza non poteva che giovare all'impero. Lo stesso Orosio non ha nulla da eccepire in merito. Aperti virgolette, averli persi fu un grande bene e una vittoria il fatto che fossero finti. Allora, questi qua pensavano di potersi fidare della parola dei romani perché pensavano ai vecchi romani, e invece questi erano i cristiani.
Nel momento
in cui questi sono stati disposti a morire per romani, i romani cristiani li hanno mandati tranquillamente
al macello, perché no, ma infatti, ma anche il sacco di Roma per Alarico. Allora,
pensate, 394 d.C. i cristiani mandano al macello 10.000 loro alleati, sì, solo con lo scopo di indebolire. Cioè, pensate alla dimensione: 10.000 persone mandate volutamente a farsi uccidere, perché il fatto di eliminarli li rendeva più facile. E nonostante che loro avessero combattuto per un esercito cristiano, un grande santo storico cristiano dice averli perso fu un grande bene. Questa è una parola testuale. Questo vi dice come il concetto che hanno della fedeltà, dell'onestà, della sincerità, chiamiamolo del rispetto i cristiani verso gli altri. I romani una cosa del genere non l'avevano mai fatta, perché erano ben consci che quando un popolo entrava con la propria volontà all'interno dell'impero aveva gli stessi diritti. Nonostante che loro fossero alleati dei romani cristiani, i romani cristiani ancora li consideravano gente da poter perdere. D'altronde questo è normale quando si pensa che le persone siano un macello, siano un gregge, perché queste possono essere portate tranquillamente a essere macellate, e poi è sempre un bene per la Chiesa. E pensate che questa battaglia del 394 appunto fu l'ultimo tentativo militare di riportare il paganesimo in Italia. Fu vinta non per la capacità militare dei cristiani, ma perché riuscirono a corrompere, riuscirono a far tradire alcuni ufficiali dell'esercito pagano e portarli con loro. Questo è il comportamento. Perciò può anche essere una cosa anche interessante, visto che siamo in periodo di ferie, d'altronde questa battaglia è avvenuta nella zona di Gorizia, al confine con la Slovenia, nella valle del fiume Vipacco, che i romani chiamavano Frigido perché era freddo. E la battaglia è avvenuta tra il 5 e il 6 settembre del 394. Chi volesse appunto farsi anche un giro archeologico potrà appunto andare a vedere dove i cristiani hanno deciso di far sgozzare un loro gregge o di chi voleva diventare pecore.
Allora, vi ricordo una cosa che è fondamentale. Questa sera dalle ore 19 alle ore 20 dalle ore 19 alle ore 20 manderò in onda la registrazione del dibattito che c'è stato il 20 luglio a proposito di chiamare le cose col loro vero nome, così avete un'idea di come avvengono e come si svolgono i dibattiti da noi.
Sì, e allora siamo in chiusura, Claudio. Sì. Però io appunto ricordo l'appuntamento anche proprio Ferragosto per il rituale pagano ad Asiago. Chi è interessato può telefonare al 338 319 7720 o se no tramite internet, e siamo sempre in contatto. Ricordo sempre appunto gli ascoltatori che vogliono rimanere in contatto tutta la settimana con noi che su internet esiste una mailing list, e su questa mailing list potete trovare che l'indirizzo è http://it.egroups.com/group/paganesimo. C'è la pagina principale della mailing list e lì vi potete registrare. Io saluto tutti quanti, ci vediamo giovedì prossimo.
E mi raccomando una cosa, alle ore 19 partirò quasi immediatamente con la registrazione del dibattito, per cui cercate, se a qualcuno interessa chiaramente registrarsi, o cerchi di essere preciso, ecco, io cercherò di esserci qua alle 7,
comunque,
anche se
ricordatevi che comunque e CD, sono disponibili appunto che i CD audio, qualcuno che vorresse la registrazione non più su nastro ma su CD audio, è anche la possibilità di averla, insomma, sia dell'incontro del 20 sia dell'incontro con i pagani Rumova.
Ok, comunque ne parleremo anche di questo. Sì. Allora, appuntamento per le ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vado con la pubblicità, ciao a tutti,
ciao a tutti.
E a risentirci.